Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Nella serie buttiamole in caciara. Nella serie ci hai fatto fare una figura da cioccolatai, per cui siamo venuti a chiederti chi ti ha dato l'autorità per far questo, e tu ci hai rimandato 2-0 dicendo: Dio mi ha dato l'autorità, siete voi che state tradendo la vostra autorità. Ah sì? Allora noi torniamo alla carica. E da qui e fino al capitolo 12 e 13, nel 12 fino al capitolo 13, abbiamo questa seconda tattica. Visto che non è servito l'argomento di autorità, non hai la patente per evangelizzare, ciccio, passi lunghi e ben distesi, neanche voi ce l'avete, e se ce l'avete l'avete tradita, allora lo mettiamo in difficoltà. E assistiamo a una serie continua di ondate di aggressione per mettere Gesù in difficoltà attraverso dei temi. Primo tema: buttiamola in politica, che lì non si sbaglia mai, eh? Che lì non si sbaglia mai. Prima gli amici di Genova che mi hanno invitato a San Martino mi hanno detto: ma facciamo un incontro il 19 sulla famiglia. Benissimo, però io ho già detto subito: parliamo della famiglia biblica, cioè che nessuno s'azzardi che io vado a parlare di Dico o di cose del genere, sia chiaro questo. Attenzione, non sto dicendo che non sono temi importanti, sto dicendo che non sono principali o essenziali. Su questo cito Papa Francesco, e ogni volta che lo cito mi rilasso, le cose dette sono chiare, punto, non è che ogni volta bisogna ridire la caciara, eccetera eccetera. Torniamo al Vangelo. Ecco, questi, visto che Gesù li ha smentiti, li ha fatti arrossire di vergogna rispetto al tema dell'autorità, distinguendo autorevolezza e autorità, dicendo: un ruolo non significa che tu sei giustificato nel tuo ruolo. È interessante, nei pochi colloqui che ho avuto tra una chiacchierata e l'altra, tutti mi hanno tirato fuori dalla loro esperienza personale, tutti coloro che sono venuti a parlare, dicendo: ah, sapessi anch'io, gente meno capace di me che però poi alla fine mi ha fregato, mi ha fatto le scarpe. Vedete, il ruolo. Entriamo in una logica altra, diversa. Guardate, a me fa piacere, lo dico con simpatia, perché vi voglio bene e sono contento di essere qui. Oggi siamo anche molto numerosi. Stamattina sono svegliato molto presto, stanotte sono andato a dormire molto tardi, che ho la mamma in ospedale, cioè un anno iniziato un po' in salita. Però dicevo, che bello venire qui e trovare persone con cui puoi condividere delle cose, puoi parlare di qualcosa, puoi meditare, avere una stessa prospettiva, che non vuol dire che la pensiamo tutti uguali. Se ci mettessimo a discutere di politica o di calcio litigheremmo, ok? Infatti stiamo zitti. Ma se abbiamo un altro orizzonte sappiamo di che cosa parlare. Ecco, allora è intelligentissimo, nel senso diabolico, cioè che divide. Diabolos vuol dire colui che divide. È diabolica l'idea, quindi, dei trombati, sommi sacerdoti, scribi e anziani, di dire: ah sì, sulla fede non riusciamo a fregarlo? Buttiamola sulla politica. E ahimè, quando anche la Chiesa casca su questo, infatti abbiamo visto delle belle giravolte, delle cose, insomma, un po' così inquietanti. Quindi il tema è molto sensibile. Proviamo a fare una lettura esegetica, ragionata, di quello che abbiamo letto. Gesù quindi non solo non ha risposto alla richiesta dei sommi sacerdoti che gli chiedevano conto della sua autorità, ma li ha neppure tanto velatamente accusati di essere come i vignaioli omicidi, non riconoscendo la sua autorità. Cioè Gesù ha detto a questi: voi siete come quei vignaioli che non si accorgono neanche del figlio. Non è gentile, eh? Questi allora inviano diversi emissari con lo scopo preciso di far cadere Gesù in inganno, e si parte dalla politica. Protagonisti, al versetto 13 del capitolo 12, entrano in scena per la prima volta, o meglio, li avevano già visti nei primi 10 capitoli, ma qui è interessante, c'è anche uno schema. Marco barra Pietro, perché dietro Marco c'è Pietro che suggerisce, ricordiamocelo sempre, Marco, quando succedono questi eventi, ha 12-13 anni, è di Gerusalemme, li ha visti, però sappiamo poi, ricordate che Marco è diventato discepolo prima di Paolo, è andata malissimo perché poi ha un brutto carattere, e poi di Pietro, è Pietro che racconta queste cose. Ebbene, Marco, con grande abilità letteraria, che fa? Riprende i protagonisti dei primi 10 capitoli e li analizza. Sta facendo una fotografia di quella che è la situazione socio-religiosa culturale dell'epoca di Gesù. Abbiamo visto sommi sacerdoti, scribi, sadducei, che incontreremo di nuovo a febbraio con la famosa parabola della vedova Mazzamariti, ma ne parleremo. Qui abbiamo i farisei ed erodiani. Geniale! Perché i farisei e gli erodiani voleva dire mettere insieme i grillini e i Forza Italia, uno opposto all'altro, si guardavano in cagnesco. Gli erodiani, lo dice già il nome, erano quegli israeliti che avevano seguito e favorito l'ascesa al trono del re Erode meticcio, e quindi erano filo romani, erano quelli che avevano avuto più vantaggi dalla situazione politica. I farisei invece era un movimento sorto all'indomani della rivolta della guerra civile di Giuda Maccabeo, quando Giuda Maccabeo si arroga il diritto di diventare sommo sacerdote, interrompendo la linea dinastica che dal tempo del re Salomone e il suo primo sommo sacerdote, re Salomone, 1000 avanti Cristo, circa 960 avanti Cristo, aveva un sommo sacerdote, il primo sommo sacerdote della storia di Israele, si chiamava Sadoc. E da allora in avanti c'era sempre la discendenza diretta, cioè il sommo sacerdote doveva essere un sadochita. Quando Giuda Maccabeo, per semplificare la gestione delle cose, arroga a sé il diritto di essere sommo sacerdote, interrompe questa linea. La reazione dei sadochiti, di quelli legati alla tradizione, tutto è duplice. Da una parte, il sommo sacerdote in carica, anche se non c'era più il tempio, c'era il titolo, il sommo sacerdote cosa fa? Prende un gruppo di fedeli e si ritira nel deserto e fondano la setta degli Esseni. Già sentite? Che praticavano un culto in contrapposizione al Tempio, contestando la dinastia non più sadochita, il maestro della legge. Un altro gruppo rimane nei territori, nelle città, contestando l'operazione di Giuda Maccabeo, e vengono soprannominati dagli abitanti di Gerusalemme i Perushim, i puri, i fighetti, quelli che se la tirano, e lo dicono: ah sì, lo prendiamo come complimento, i farisei. Ora, i farisei, col passare degli anni, a causa della loro intransigenza nell'osservare la legge, era della bellissima gente, noi abbiamo avuto una visione un po' distorta. Io dico sempre: i parroci vorrebbero avere almeno una decina di farisei fra i parrocchiani. 10% dello stipendio dato alla parrocchia, fate i due conti. Erano degli integerrimi ed erano ammiratissimi dal popolino. Il popolo li amava. Rifiutavano le cariche, rifiutavano l'autorità ed erano riusciti, pensate un po', a entrare nel Sinedrio. Sinedrio erano i famosi 70 anziani che dovevano aiutare Mosè al tempo di Gesù, erano l'aristocrazia di Gerusalemme, riescono a entrare nel sinedrio i farisei e riescono a imporre che nella nuova riforma liturgica del nuovo tempio ricostruendo si applichi la riforma prima di Giuda Maccabeo. Quindi l'hanno vinta loro, sono in una posizione di forza enorme perché sono i coerenti, diremmo i grillini, no? Le persone, e gli altri invece più conservatori, più filo governativi. Quindi gli erodiani volevano pagare il tributo a Cesare, ovvio. I farisei in teoria no, in teoria no. In pratica, ve lo dico per far vedere che avete fatto bene a farmi studiare, che fate bene a venire qua, okay. In pratica successe che quando poi un altro Galileo, rifiutandosi di pagare la tassa, iniziò una rivolta nel 68 d.C., si chiamava Giuda, Giuda il Galileo, diede l'innesco per la prima guerra giudaica, soffocata nel sangue e con la distruzione del tempio. Cioè, quando si passerà, un po' come succede, della politica delle parole, la politica dei fatti, i farisei si tireranno un po' indietro perché si renderanno conto di aver appiccato un incendio. Ma questo è il sottofondo della disputa. Farisei ed erodiani erano nemici ed erano quelli già citati, adesso vi interrogo tutti, capitolo 8 versetto 15, quando Gesù sta sulla barca, a un certo punto, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, dice ai suoi apostoli, imbecilli fino alla midolla, guardatevi dal lievito degli erodiani, dei farisei. Ricordate? E questi dicono, ma come? Il pane li abbiamo portato? Non abbiamo portato il pane? No, scemi! Tu non capite. Qual è il lievito degli erodiani? È quello di sottomettere la legge al potere, sottomettere Dio a Cesare. Qual è il lievito dei farisei? Il fatto di sottomettere Cesare a Dio. E li ritroviamo qua. Tutto si tiene. Ma se si tratta di mettere d'accordo, di mettere in difficoltà Gesù, sono d'accordo. Devono incastrarlo. Questa parola, incastrarlo, che utilizza Marco al versetto 13, nella versione CEI c'è scritto coglierlo in fallo. In greco c'è scritto incastrare, è l'unica volta che ricorre in tutto il Nuovo Testamento. Incastrare una persona. Versetto 14. Iniziano, come sempre, come ogni buon politico, facendo... Che bravo che sei, che bello che sei, che persona intelligente, come hai preso per i fondelli i sommi sacerdoti. Attenzione che sia gli erodiani che i farisei erano contro gli scribi, ok? Tutti contro tutti. Ma vedi che bella figura di cacca che gli hai fatto fare, complimenti, bello, eccetera, eccetera. E dicono: non guardi in faccia agli uomini. Bellissimo, in due versetti Marco, con un gioco di parole che in italiano non rende, usa la parola non guardi in faccia. Gesù richiama alla faccia di Cesare stampata sulla moneta e alla maschera, l'ipocrisia, ipocrites, mascherato dei farisei. È tutto un gioco di volti. Gesù non guarda in faccia, cioè non si lascia intimidire. C'è un'altra faccia stampigliata, un'icona, un'immagine sulla moneta, e c'è una maschera da togliere, quella dei farisei, ipocrites. È lecito non pagare il tributo, letteralmente il censo dovuto all'impero, il tributo stabilito dall'impero romano, però leggo da storia latina. Il censo era dovuto da ogni cittadino o subalterno dell'impero, da ogni maschio dai 14 ai 65 anni. Ed era una tassa che Roma riscuoteva per l'impero. Già non è bello pagare le tasse, ma pagare all'invasore è ancora meno bello, e farlo attraverso gli esattori delle tasse, che sono i pubblicani, cioè sono degli ebrei, al soldo di Roma ancora meno. Come vi dicevo, il tributo, il censo, sarà la causa della prima rivolta giudaica ad opera di Giuda il Galileo, che finirà tragicamente con la distruzione del Tempio del 72 d.C. ad opera del generale Tito, che poi diventerà imperatore. Sono d'accordo al pagamento gli erodiani, sono divisi i farisei fra oppositori, che sono la maggioranza, e i sostenitori. Diventeranno più sostenitori quando vedranno poi il danno che farà questa cosa. Il censo, il tributo, era una chiara imposizione di Roma per manifestare il proprio dominio. La trappola, bisogna dire, è geniale. Tu per che partito voti? Paolo? Io ho una fortuna enorme di abitare in Valle d'Aosta. E nel caso dovessero arrivare anche i vostri partiti dalle nostre parti, diventerò cittadino svizzero. E nel caso arrivassero anche lì, cittadino francese, tanto sono lì sul confine, che mi frega. Dico sempre un po' per ridere, un po' uno slogan, insomma. Cerco di essere non di destra né di sinistra, ma neanche di centro, ma di dentro. E poi ognuno ha le sue idee, va bene. La trappola è interessante. Se Gesù si rifiuta, come vorrebbero i farisei, si mette la stregua degli anarchici, gli anticasta del tempo. Se invece dice di pagare, è un collaborazionista. Geniale, geniale. A tutti viene in mente il Vangelo di Giovanni, la pagina dell'adultera, che in realtà è stata scritta da Luca e per sbaglio è finito in Giovanni, in cui gli viene fatta la stessa domanda. Questa, donne come queste vanno uccise o no? Cosa dobbiamo fare? Cioè, chiaramente è una falsa domanda. Qualunque risposta dia Gesù, qualunque, si mette in difficoltà. Geniale. E Gesù ha una risposta, ma davvero, cioè, io lo amo quest'uomo. Ipocrites. Siamo registrati? Noi diremo facce da cul. Che è vero, è oggettivo, c'hanno le facce come dove non batte il sole, non per tutti non batte il sole, però adesso non entriamo nel dettaglio. Ipocrites, che letteralmente vuol dire mascherati, che indossate una maschera, la maschera della recitazione, non siete autentici, inautentici, falsi. Vi dicevo, il bel gioco fra faccia, effigie, maschera. Datemi una moneta. Ma quanto l'ha studiata sta cosa Gesù? Eccola, come eccola. Quindi tu fariseo, ciccio, che dici che non bisogna pagare, una delle ragioni per cui non bisognava pagare era che sulla moneta c'era stampata la faccia dell'imperatore. Non solo, c'era scritto questo, ve lo traduco in italiano. C'era scritto: Tiberio Cesare, figlio del divino Augusto, lui stesso Augusto. Un'affermazione di divinità dell'imperatore. Perciò gli ebrei si rifiutavano di toccare quella moneta, al punto che Roma, che bisogna dire era geniale, sto per fare una battutaccia, ma sì, tanto la faccio tutte le volte, ci si chiede di chi siano figli romani. Quando vado in Egitto vedo le piramidi, dico: ma questi da dove arrivano? Roma aveva questa idea geniale, cioè di dire: avete le vostre divinità, non c'è problema, tenetele pure, anzi le portiamo al Pantheon, così si fa in compagnia con gli altri dei, quello dei Parti, dei Medi, dei Traci. C'è problema. In tutto l'impero si veniva crocifisso i nudi, non in Israele, perché dava fastidio. Allora, ma no, non facciamo cacciara su queste cose. Il buon Ponzio Pilato, che ne aveva fatte appendere a vendere, finirà in rovina la sua carriera, perché faceva manifestazione di forza, fa portare i segni dell'impero di Roma nel Tempio. Uè, ma stia scherzando? Roma era tollerante. Allora, visto che il divieto di rappresentazione del Levitico diceva non ti farai immagine di uomo, avevano autorizzato il tempio a battere moneta. I cambiavalute famosi cambiavano le valute non dalla sterlina all'euro, ma dalla moneta dell'impero alla moneta del tempio. Ok? Geniale. Ecco un'altra delle ragioni per appesantire il ruolo dei pubblicani. Non soltanto collaborazionisti, non soltanto ladri, ma pure idolatri, perché pigliano la moneta. E Gesù a questi puri dicono, ce n'avete mica la moneta? Certo. Ah! Ipocriti. Quindi a me fate i puri, ma in tasca avete la moneta. Bravo Gesù. Ciappa lì. Hanno in tasca la moneta che richiama l'idolatria. E Gesù, salomonicamente, chiedendo di chi è questa effige, in greco icona, chi è questo? Dicono Cesare Augusto, dà quella risposta bellissima, date a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Il cui significato c'è totalmente oscuro, non sappiamo cosa abbia voluto dire, sia chiaro questo, qualunque interpretazione dicano è inventata, non lo sappiamo. Ho letto 10 commentari e tutti e 10 dicono boh. L'idea potrebbe essere il gioco alla faccina, no? Se si è persa la faccina datela a Cesare, però mi sembra un po' banale, adesso cercheremo di ragionare, magari è Cesare che chiama, no? Proviamo a meditare questa splendida pagina che dimostra ancora una volta l'autorevolezza di Gesù. Appunto, è talmente autorevole Gesù, infatti la chiosa finale, avete notato, è bellissima. E rimasero ammirati da lui, non si capisce se gli erodiani farisei o la gente che assiste alla scena. Perché Gesù è talmente autorevole, ragazzi, che ha ribaltato l'inganno a suo vantaggio. Gli hanno teso una trappola pazzesca e ci sono caduti loro. Sono spiazzati. Proviamo allora a affrontare, adesso vi dico quanti, tre temi di meditazione. Il primo tema lo derivo dal gioco di parole che mi ha molto intrigato in questa settimana mentre preparavo questo incontro. Perché non l'avevo mai notato, devo riconoscere che anch'io faccio delle scoperte, però mi è veramente affascinato. Il primo tema lo derivo dal gioco di parole di Marco fra faccia, effigie, immagine, ipocrita. Gesù non guarda in faccia nessuno di chi è l'effigie, immagine sulla moneta, ipocriti. Qui dentro Gesù è l'unico che ci mette la faccia. L'unico che parla direttamente senza ambiguità, che non cede al gioco della politica e il gioco dei sommi sacerdoti, che è chiaro: passare da un tema religioso ad uno squisitamente politico. Quali sono le simpatie di Gesù? Interessante, molto interessante, molto interessante. Qui Gesù è l'unico che ti mette la faccia. Quando noi diciamo che Gesù è il rivelatore del Padre, che Gesù ci ha detto chi è Dio, che Gesù è venuto sulla terra per manifestare chi è Dio, intendiamo proprio questo. Noi non abbiamo bisogno di cercare Dio. Noi, se vogliamo, possiamo accogliere il vero volto di Dio, che è un'altra cosa. Possiamo accogliere il vero volto di Dio. Ogni tanto fra le tante mail che ricevo, messaggi Facebook, tutte queste cose, c'è un ragazzo a cui voglio un sacco di bene, che è un ragazzo valdostano che adesso è andato via, che conosco da tanto tempo, è un ragazzo che ha problemi psichiatrici grandi, grande, giovane, io l'ho visto crescere. E questo ragazzo adesso è partito per la tangente, cioè io lo vedo qua quando, da come scrive, no? Sul complottismo, il papa massone, ma passa i giorni a fare ricerche, e scrive delle cose deliranti, ma logiche, cioè tutto si tiene, cita, ha scritto, è impressionante, scova foto, fa rimandi con le regioni egizie, impressionante. Io ascolto,
come posso?
E una delle cose è proprio questa, no? Ecco voi cattolici che avete tradito la rappresentazione, la gente che venera le immagini e tutto. Gente, capiamoci bene, capiamoci. Questo è stato un problema molto serio all'interno della Chiesa, eh? C'è stato un concilio ecumenico su questo, il settimo, c'è stata una persecuzione su queste cose, quindi l'iconoclastismo. Cioè l'idea era che le rappresentazioni, le icone, le immagini, allora non esisteva ancora molto di più, tradivano il divieto di rappresentazione. Infatti è interessante perché l'unico posto al mondo in cui si sono conservate le icone è Santa Caterina del Sinai, perché fin lì non erano arrivati. Quindi le uniche icone antecedenti al VII secolo sono a Santa Caterina sul Sinai. Beh, la cosa estremamente interessante qual è? Che a un certo punto i teologi hanno riflettuto dicendo: ma cioè, visto che poteva rappresentare un problema e scivolare nella superstizione, no? Allora ecco la risposta: da quando Dio si è reso visibile, se io rappresento il volto di Cristo, è lui che è l'icona del Padre, quindi faccio l'icona dell'icona. Nessuno di noi, adesso parliamoci chiaro, nessuno di noi quando ha un'icona in casa, un'immagine, un crocifisso, pensa che sia quello lo strumento di potere, la pietra magica, no? Spero. Se così fosse, non venite più la prossima volta a Sicomoro, grazie, andate a uno psichiatra. Però guardate che è dura sta cosa da tirar fuori, eh? Basta guardare certe manifestazioni di religiosità popolare, e qui mi fermo, però un po' il dubbio viene che, tendo a dire, se io vi faccio vedere nel mio portafoglio la foto di Jacob, mio figlio, lo so che non è lì, che quella è un'immagine, però guardando quella foto mi intenerisco pensando a mio figlio. Quando io vedo un crocifisso lo so benissimo che non sono quei due pezzi di legno in croce a fare la croce lo strumento di salvezza, ma mi richiama lo strumento di salvezza. Io non mi scandalizzo affatto di vedere una bella rappresentazione di Maria o di un santo, e non mi viene mica in mente che sia quella roba lì che mi salva, no? Però quando vedo un San Francesco dico: ah, oh, che bello quello che ha detto Francesco, quanto è vero. Vedete, il rimando è un problema gnosiologico di conoscenza, di formazione dell'immagine, eccetera 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 eccetera. Ora, quando Marco ci dice che Gesù ci mette la faccia, non guarda in faccia a nessuno, cioè è lui, è vero, diversamente da questi che ingannano, ci sta dicendo da una parte che egli è il rivelatore del Padre. Filippo, da tanto tempo sono con voi e ancora non avete capito, chi vede me vede il Padre, chi vede me vede il Padre. Noi non abbiamo più bisogno di vedere il Padre, vediamo Gesù, Gesù è il rivelatore del Padre. Questo cosa vuol dire concretamente? Tutti noi abbiamo un percorso per trovare senso alla nostra vita, tutti dignitosissimi, non ci sono giusti o sbagliati, ci sono i nostri percorsi. Il suggerimento che ci dà la Chiesa è: imbocca questa strada, attraverso Cristo tu giungi a Dio. E qui sintetizzo una mia frase usurata, chiedo scusa perché la dico sempre, ma significa molto per me e bene sintetizza quello che maldestramente tento di dirvi: io non credo in Dio, io credo nel Dio di Gesù, punto. E tutta la mia piccola opera di evangelizzazione è questa. Io non vi dico credi in Dio, io vi leggo il Vangelo, perché quello è il Dio in cui io credo. E tutte le volte che ci viene un'immagine di Dio spontanea, innata, con naturale, chiediamoci se l'immagine di Dio oppure no, se il Dio di Gesù oppure no, perché molto spesso dobbiamo metterlo con onestà, anche nella Chiesa diamo una orribile idea di Dio. Cioè, continuate a purificare. Qualche anno fa, adesso credo sia fuori commercio, era uscito un libro molto inquietante, un po' tecnico, di uno psicoterapeuta, prete, tedesco, che aveva in psicoterapia, lui era un freudiano, seguiva dei preti e delle suore, e aveva scritto questo libro dopo 30 anni di analisi clinica, che si intitolava Le immagini demoniache di Dio, di preti e suore, nel loro inconscio. È una purificazione continua, una conversione continua. Allora, Gesù che ci mette la faccia, Signore, aiutami a meditare il Vangelo, aiutami a leggere il Vangelo, aiutami a capire correttamente il Vangelo, perché io possa vedere il Padre. E sicuramente un'altra cosa molto importante da dire è questa, che Gesù è autentico. Ma lo dico dopo con ipocrisia. Sì, ce la faccio a dirlo dopo? Sì, ce la faccio. Ora, vorrei aggiungere una cosa che nutre la nostra intelligenza, oltre che la nostra anima. Attenzione, gente. L'inganno che gli stanno tirando i sommi sacerdoti mandando gli erodiani, i farisei, perché alla fine della fiera tutti sono d'accordo. Tutti sono l'uno contro l'altro, ma far fuori il Nazareno, siamo d'accordo. Gesù alla fine verrà crocifisso con l'accusa di lesa maestà all'impero romano. E la strada si sta delineando perché, come ben sapete, lo ius gladi, cioè il diritto della condanna a morte, l'impero se lo teneva per sé. Per sé. Il Sinedrio non aveva il diritto di uccidere Gesù. Perciò va a elemosinare, a questuare da Ponzio Pilato di mettere in croce quell'uomo. Attenzione, ancora più bastarda la cosa. In teoria lo avessero lapidato Gesù durante una sommossa, i romani avrebbero chiuso un occhio, perché succedeva, era un omicidio. Lo vogliono far morire appeso ad una croce, pubblicamente ucciso. Ma non possono andare dai romani, da Ponzio Pilato, a dire si è preso per Dio. Allora cosa dicono? Si è fatto re. Come si è fatto re? Pretende di essere il re di Israele, caro romano. Tu sei così sensibile all'autorità imperiale. Allora gli dicono, ma sei il re davvero? In che modo? Eccetera, eccetera. E quando questi dicono, no, ma che tu non sei amico di Cesare. Da ridere. Cioè, il Sinedrio che dice a Cesare di non essere amico di Cesare. Gesù verrà condannato a morte con l'accusa di lesa maestà. Vuoi prendere il posto dell'imperatore? Sei uno che fa sommosse, sei pericoloso, cosa che sarà poi vera per Giuda il Galileo, che vuole ricostruire il regno di Israele. Sarà vero per molti altri, ma non per Gesù. Questo per dire che l'inganno che stanno tessendo va già in quella direzione. Se Gesù dice non bisogna pagare la tassa, sta già entrando, infatti Giuda Galileo inizierà la rivolta non pagando la tassa del censo. Mi torna tutto? Paolo, perché insisti così tanto su queste cose? Perché io mi sono rotto le palle di avere cristiani che vedono la fede come una specie di favoletta all'Hansel e Gretel. Cioè abbiamo un monumento di storia, di autenticità, di veridicità e tutto, ma noi con la sindrome del cattolico depresso ignorante, cioè qualunque dice, qualunque scemata va bene. No, cicci, studiate. Boh, sapete che alla fine del corso c'è l'esame, sapete tutti, sì? Per adesso, dunque, io sono anni che faccio queste cose, viaggio in Israele, mai nessuno ha passato l'esame, anzi mai nessuno si è presentato. Dario mi guarda.
Sono perso la data dell'esame.
No, è che gli appelli sono tra le 4 e le 5 del mattino, ma io e Jihad siamo sempre lì ad aspettarvi. Anche quest'anno anche in Turchia quest'anno, niente.
Ma ci sono tutti i formativi?
No. La corruzione però potrebbe essere contemplata. Terribile. È terribile il fatto che si possa contattare una persona per trarla in inganno. Eppure quante volte mi è successo a me. A me è successo un sacco di volte. Voi no? Quando ero parroco di più, Dio sia benedetto e lodato, che sono libero dal giogo. A voi no?
Ah, ma tu che sei col Curtaz. Lì del parroco che fa quello lì. Tu che fai? Tu che pensi? Ma hai visto il papà cosa ha detto? Quello di prima e quello di Dio.
Io sono il gatto dentro che c'è fuori. Autenticità. Io lo dico, ma capitemi, sono santo, lo sapete tutti. Però ho molti vizi che tengo ben nascosti e qualche virtù. che non ho meritato ma mi è donata. Una di queste è che non sento questa cosa qua, io non concepisco che uno possa avvicinarsi a un altro per trarlo in inganno. Gesù viene tratto in inganno, infatti reagisce. Lui la faccia ce la mette, perché non ce la metti anche tu? Entro nel personale, mi tolgo qualche sassolino, l'ho già detto e lo ribadisco. Io sono molto presente su internet e ovviamente chi si rende pubblico si becca tutte le critiche del mondo. Ci sono siti che di me parlano malissimo, che dicono ogni cosa, quello che dice, denuncia, perché denuncia. La cosa che non sopporto, che ho già provato a contestare senza alcun risultato, è che però io metto il mio nome e il mio cognome dove abito. Gli altri, tutti i nickname, poi molto nobili, Galileo Galilei, Gesù Cristo, l'autenticità. Io posso non essere una bella persona, ma sono quella che ti faccio vedere, punto. Che non vuol dire che tu entri nella mia vita privata, sia chiaro. Però onestà per onestà. Gesù, tu no? Gesù, tu ci stai sulle palle. Perché ci contesti, a noi erodiani dici che siamo, abbiamo piegato il regno a servizio di Cesare, a noi farisei ci dice che ce la tiriamo, ok, non ci parliamo, no, io ho ragione, e adesso dimostro che tu hai torto, ma visto che tu non hai torto e non riesco perché sei troppo intelligente, sono ammirato dalla tua autorevolezza, anche se sono tuo nemico, allora ti tiro in inganno. Mamma mia, che brividi ragazzi. Il nostro linguaggio di discepoli, di cercatori di Dio, sia sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Matteo, capitolo 7. Mettiamoci la faccia nella nostra fede. Attenzione, non vuol dire che domani andate in ufficio col crocifissone, prendete, fate le fotocopie del testo, radunate le colleghe, dite, boh, prima meditazione. No, perché a volte c'è gente un po' curiosa nella vita. Io ritengo che la vita privata della persona, la sua sfera sessuale, la sua sfera di fede, siano affaracci suoi. Quindi non sto dicendo questo, però neanche nascondersi, perché davvero io trovo, adesso a me questo non fa ovviamente, però mi rendo conto quando uno è giovane, quando uno è in certi contesti disagiati, le tue colleghe di banca sono tutte lì che pensano a tutt'altro, cioè anche solo avere la vaga nomea di essere lontanamente simpatizzante, non del Papa che è tanto simpatico e nessuno ascolta quello che dice, però no, filo cattolico, non va di moda, ovviamente. Che ridere, mettiamoci la faccia, sì, io credo, allora qualcosa in contrario. Beh, guardate, davvero adesso mi scaldo su questa cosa perché io provengo da un'esperienza familiare, mia, culturale, di un ambiente non cattolico e non cristiano, molto liberale, molto eccetera eccetera eccetera, e non sopporto il fatto che in questo momento in Europa ci sia una crescente dittatura del pensiero, per cui chiunque può dire qualunque cosa eccetto i cattolici, perché se lo dicono sono reazionari. Ma guardate cosa succede in Francia. Io ci abito a 30 km con tutta la questione dei Pax, del matrimonio, manif pour tout. Informati, ma è da rabbrividire. In Italia se ne è parlato poco, ma ce ne straccafottiamo. La laicissima Francia, poi Olanda in questo momento ha altri problemi. Il tenero,
non è capace a fare.
Che non si chiede, poi l'avete visto? Comunque, vabbè, ogni mondo è paese, non facciamo pettegolezzo, gossip. Però qualche sassolino è ben contento. No, però, ma leggete cosa sta facendo il Ministero dell'Istruzione in Francia. Ma leggete cosa è successo quando ci sono stati i rappresentanti cattolici e non soltanto in piazza, 700.000, a dire noi non vogliamo il matrimonio per tutti, e questo gruppo omosessuale che si chiama Homovox, H-O-M-O-V-O-E, homovox.fr, se sapete francese andate a vedere cosa scrivono. Questi sono gay che dicono, ma noi siamo omosessuali, non siamo gay, non vogliamo far parte di quella cricca. La mia vita sessuale è mia, privata, io non frequento amici eterosessuali, infranto delle persone, poi affari loro,
no, è gay, loro sono abbastanza feroci. Lui dice, se io mi sparo, lo dicono loro, infatti sono odiatissimi dalla loro, che hanno la lobby LGBF, lesbo, gay, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, LGBT. Perché dico questo? In Francia è successo in quei giorni lì che chi andava in giro, è successo, documentato, foto, che andava in giro con la maglietta no al matrimonio, eccetera, eccetera, manif pour tout, cioè, è stato arrestato per avere la maglietta, vero o no? Stato di fermo per 48 ore, poi ovviamente è uno stato liberale. Perché dico tutto questo? Mi sono perso. Mettiamoci la faccia, che non vuol dire fare queste cose, però vuol dire io non sono d'accordo alla dittatura del pensiero, qualunque pensiero. Qualunque. Allora mi sta un po' sulle scatole che a me venga fatto pagare 2000 anni di oscurantismo cattolico, che è tutto da dimostrare. Però in nome dei sacri vincoli di chiunque pensa quello che vuole viene imposto il pensiero degli altri. Ciccio, calma, se il pensiero è libero per tutti. Chiusa parentesi. Devo dire ancora questo? Adesso vi dico una cosa che vi sorprenderà, come ha sorpreso me la prima volta. Se voi fate, ci sono gli strumenti per farlo, un po' tecnici, ma se voi fate una selezione delle parole greche che Gesù usa nei quattro Vangeli, con un'accezione negativa, ok? Negativa, male, maligno, peccato, colpa, va bene? Il termine che ricorre più spesso è ipocrisia, ipocrita. In bocca a Gesù. Gesù non si scaglia quasi mai contro il peccato, ma contro l'ipocrisia sì, sempre. Quindi, almeno davanti a Dio, togliamoci la maschera. Siamo noi, Non vuol dire che dobbiamo essere dei budini e lac per cui tutti ci passano addosso, però cerchiamo davvero di guardate, questa è una cosa che le persone vere e autentiche apprezzano molto, l'autenticità. Poi può essere, possiamo non essere delle persone splendide, ma almeno siamo autentiche. Io trovo bello, e sull'autenticità si può ragionare, o no? Sull'autenticità, sull'essere uomini e donne si può ragionare, non sulla fede. Secondo tema di meditazione, la risposta data da Gesù è resta enigmatica. A parte il fatto di averli sbertucciati, resta il tema di fondo, diamo a Cesare e a Dio il rispettivo, cioè, secondo quello che l'interpretazione nella stragrande maggioranza dei commentatori, e io mi adeguo perché non ho l'intelligenza e argomenti per dire contrario, non mischiamo i piani, non facciamo come gli erodiani che vivono una fede di facciata sottomettendola a Cesare. Quante volte trono e altare anche storicamente si sono alleati e influenzati? A grave danno della Chiesa, sempre, anche se è stata la Chiesa a volerlo, sempre, sempre, sempre. Questo non vuol dire che non si devono intrattenere relazioni con gli stati. Io sono uno di quelli che crede che i nunzi apostolici tutto sommato servano, perché fosse nel mondo perfetto ci starebbe, e sono uno di quelli che pensa che a parte la coreografia e le guardie svizzere, ste scemate, città del Vaticano come stato serve, perché non ci fosse il Papa sarebbe per forza ospite di qualche altro stato, il quale avrebbe influenza. Ma voi lo sapevate che fino al codice di rito canonico del 1919, durante i quando eleggono il Papa, i conclavi, alcuni imperatori avevano diritto di veto? Ma voi lo sapevate? Sì, sì. Ma ancora l'imperatore di Prussia, sì, poteva dire no, io quello non lo voglio come Papa. Oh! Ma sapete quanto ci ha messo la Chiesa per sciogliere questo legame? Lo sapevate? Io dico una cosa che non sapete, che il matrimonio come lo conosciamo noi, il matrimonio cattolico, che noi diciamo il sacramento di Gesù Cristo, lo è, però Gesù non ha mai parlato di matrimonio. La Chiesa, quando ha detto che, parlo in teologhese ma poi spiego, la sostanza di un sacramento, ok? La sostanza dell'Eucaristia è il pane e il vino, ok? La sostanza del battesimo è l'acqua, d'accordo? La sostanza della cresima è l'olio, la sostanza del matrimonio è il consenso dei coniugi, non il prete,
Cioè il fatto che voi vi diciate io ti voglio sposare, quella è la sostanza del matrimonio. Questa è una roba medievale, in cui per la prima volta i teologi cattolici, cristiani, allora non è ancora divisi, i teologi cristiani dicevano: cosa fa il matrimonio? Il consenso dei coniugi. No! La società medievale diceva che il consenso dei coniugi lo fa la decisione dei genitori. Da ridere. Ma per staccarsi dal feudalesimo, la Chiesa, e lo Spirito Santo ne approfitta, dice questa cosa, sganciando dall'influenza. Celibato dei preti è nato anche così, per sganciare la nomina dei vescovi, dei preti, eccetera, eccetera, dall'influsso
dinastico.
Sì, dinastico, o di signori, eccetera, eccetera. A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Punto. Gesù se la prende coi farisei che intendono sottomettere Cesare a Dio. Cesare ha la sua strada, Dio ha la sua strada. Ovviamente poi chi è di Dio chiederà a Cesare di rispettare certe cose, ovvio, così come altri ne chiederanno altre. Tutte le volte che la Chiesa ha creduto di gestire il potere temporale è avvenuto nei fatti un orribile tradimento del Vangelo. Dio è e resta l'orizzonte ampio di riferimento della nostra vita, ma nelle cose concrete, nella politica, dobbiamo necessariamente convivere e mediare. Nel Vangelo non c'è scritto se fare la tangenziale al vostro paese, chiaro. Noi possiamo stabilire dei principi di fondo, rispetto alla dignità della persona, che ne so, la tutela del creato, però lì ci fermiamo. Quando poi uno entra nella nobile e ardua servizio della politica, deve mediare. Questo bisogna dire con buona pace, perché invece vorrebbe le teocrazie anche in ambito cattolico, diciamocelo. Ultimo appunto, quindi diamo a Cesare e a Dio il rispettivo. Ultimo appunto: attenti a non fare polemiche con gli altri facendo i puritani rabbiosi, per poi essere piuttosto approssimativi. Cosa vuol dire? La trappola che viene tesa a Gesù, chiaramente finalizzata a metterlo in difficoltà, che si ritorcerà contro, in realtà a questa cosa di sottofondo, quello che io distingo fra morale e moralismo. Mi spiego, perché è un concetto molto importante e molto attuale. Nella nostra attuale situazione europea, non lo so perché non conosco a sufficienza, ma italiana mi sembra di sì, girando molto l'Italia e leggendo e vedendo, esiste proprio un cambiamento in atto molto inquietante. Si sta passando dalla morale al moralismo. Cos'è la morale? La morale è: io ho i miei principi, io ho le mie convinzioni, ma abbiamo un bene comune e ci ispiriamo ad esso. Questo fa lo Stato, questo fa l'insieme, questo fa il fatto che io incontro un siciliano, un pugliese, un veneto e abbiamo gli stessi obiettivi, anche se con sensibilità diverse. Quindi un'etica. Poi se sono credente, ovviamente io mi ispiro a quei principi. Se sono credente li difendo anche. Io sono contrario all'aborto, credo che uccidere un bambino sia una brutta cosa. Poi in politica dovrò mediare, perché non sono solo io, quindi troveremo il modo. Però il principio mio è fondamentale. Benissimo, da questo si è piano piano scivolati nel moralismo. Cos'è il moralismo? Il moralismo è una morale senza Dio, che è esattamente quello che sta succedendo. La logica dei forconi, attenzione, non sto dicendo che gli eccessi della politica, gli eccessi siano accettabili, però c'è veramente un clima di rabbia di tutti contro tutti che ricorda veramente i giacobini, il moralismo, che fa morire da ridere. Su questo bisogna anche dire che a volte ci sono delle contraddizioni, dobbiamo chiamarle per nome e cognome, no? Le ragazzine tredicenni che si prostituiscono, quindi ma voi guardate, vi fate un giro su internet ogni tanto, cioè, ma quello ci pigliamo per i fondelli. Io devo vigilare, mio figlio ha 9 anni, devo vigilare che gli controllo l'iPad, gli ho messo un'app che controlla, perché senza saperlo si vede, gli si aprono le pagine di siti di incontri con donnine nude e tutto. Poi ci ne mettiamo che una ragazzina a 13 anni si prostituisca, mi sembra il minimo. tutto il mio, capitemi, io non mi scandalizzo, cioè da morire da ridere sta cosa. Lì è il moralismo. Come il moralismo? Parlavamo di Hollande, ma con tutto affetto, ma, cioè, dal suo punto di vista coerentissimo, più ce n'è meglio, meglio è. Cioè io disfo l'idea della famiglia monogamica perché è quello che sta facendo e la Francia sta facendo, e poi mi scandalizzo che uno stia con una separata la moglie, stia con una dama e nel contempo ne abbia un'altra. Ma è pur qua, perché le misteriose raison Beatrice che tu, ma scusate, ok, cioè a me fa ridere il moralismo, fa ridere, dico, no? Questi qua che arrivano da Gesù dicendo no, ma dobbiamo pagare la tassa, oppure no, cioè, dammi un po' una moneta, ecco, ops, ma ciccio, avete letto, e concludo così per ridere, questa cosa che veramente ha scritto anche un bellissimo fondo Gramellini, che devo dire ogni tanto delle cose mirabili, questo del Veneto, no? Questo barista che non ha messo la maledizione e la rovina del nostro tempo, che sono le macchinette mangiasoldi, e ha messo un calcio balilla gratis, 1400 euro di multa, perché non aveva fatto le pratiche. Ma questo non è moralismo,
questo è perversione.
Lasciamo stare. Bene.